Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati su Talking Trek. Io sono Jared, l'ideatore del programma, in compagnia con me c'è Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione, e il nostro caro Max.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Questa sera vorrei salutare in particolare tutti gli inzadi, nudi e non nudi, che ci stanno seguendo e che hanno preferito passare la serata, la notte di San Valentino con noi invece che con il loro compagno. Ma un mio abbraccio personale va invece a Sofia e Jared, che da inzadi festeggiano San Valentino assieme con tutti noi e con tutti voi.
Grazie.
Grazie. Sono collegato da casa Sofia oggi.
Esatto, abbiamo questa variante, la variante coppia e la variante single, invece che tre camere diverse, solo due camere.
Oggi va così.
A te Sofia.
Allora, innanzitutto buonasera, grazie per essere con noi anche stasera. E allora, innanzitutto appunto, grazie per star seguendo la nostra diretta, vi invito subito, allora vi ricordo che la diretta va online sia qui su Facebook che su YouTube, quindi ci potete seguire da entrambi i canali. Mi raccomando, su YouTube mettete un mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi, perché se no non vi arrivano le notifiche delle prossime dirette e ciao. Quindi mi raccomando, fate tutto, perché se no la Sofia si arrabbia.
Mi raccomando, anche un like a chi ci
segue su Facebook. Certo, scusate.
Cominciamo a salutare subito i primi di voi, e inizio a salutare Davide Piscillo. Ciao Davide,
ciao Davide.
Immancabile, non si perde mai una diretta.
Che bravo!
È tornato a ritrovarci anche Dario Gervino, benvenuto e ben collegato su Talking Trek. Poi salutiamo Sara F, la romulana Rosebud, che adesso ho perso un attimino, Jolan True. Tra l'altro frase viene citata anche nell'episodio. Poi salutiamo Davide Caldarelli, ciao carissimo. Poi Salvatore Tigani, Flavio Galzignato, Marco Loprieno, scusate i cognomi, posso fare qualche errore, Daniele Procelli, Giulio Baldanzi, Baobab,
eccolo,
ciao Baobab.
Flavio Galzignato, che ci augura anche un buon San Valentino a me, Sofia, e ti ringrazio.
Grazie.
Poi che c'è? Monica, Monica Prometti.
Sì. Dateci un segno perché in questo momento abbiamo una piccola difficoltà di diretta. Noto che Jared e Sofia sono congelati, almeno per quanto mi riguarda, non so se lo sono anche per voi. Vedo che c'è Dario che mi dice: Max, ma te la plancia. Allora vediamo se nell'attesa che Jared e Sofia riescano di nuovo a collegarsi, noi procediamo un po' con la nostra diretta. Mi hanno colto impreparato. Continuiamo anche un attimo con i saluti. Vedo che ecco, tra poco torneranno, sono usciti dal collegamento, direi di tornare sulla schermata principale. Continuiamo a salutare ad esempio Davide Caldarelli che dice: troppo amore fa male alla connessione, evidentemente troppo amore fa male alla connessione, ma fa bene al cuore, quindi Davide, ecco che sono tornati.
Scusateci tantissimo.
Bentornati, io stavo procedendo con i saluti perché comunque i nostri ascoltatori si sono subito prodigati a segnalarci il problema e poi a continuare con i saluti. Vedo ad esempio Alberto Cuffaro che dice: ciao Jared, ciao Sofia, è stato bello.
Mi dava l'amore per la prossima diretta, colleghiamoci da casa mia.
Però mi danno com'è? Già il welcome back, ecco Flavio Calvegnato che vi dà il welcome back.
L'artefatto di Sofia purtroppo c'è qualche, ogni tanto ha qualche
dice,
problema.
Dov'è il buco? Max, la frase, così almeno avevi la scusa, dice è andato via per te.
Ah, giusto. Guarda, stavo notando, noi però siamo abbastanza coraggiosi perché la puntata precedente ci siamo messi contro Sanremo e siamo andati avanti. Questa sera ci mettiamo contro San Valentino. Suggerirei la prossima puntata di stare al pranzo di Pasqua, così almeno ci mettiamo contro anche quello e vediamo cosa succede. Dai, che dite? Andiamo avanti prima che crolli di nuovo la connessione spaziale.
Ecco. Vai, Max.
Guarda, io direi di iniziare con un po' di dati statistici. Come sapete, noi lanciamo i nostri sondaggi di gradimento dei vari episodi man mano che escono su Telegram e ovviamente abbiamo i risultati del sondaggio dell'episodio numero 3, cioè quello che intitolava la fine e l'inizio e chiudeva il preambolo di 3 episodi della serie. Un grande successo, direi, perché abbiamo il 44% di gradimento massimo, quindi un picco dopo una leggera flessione del secondo episodio, un picco di gradimenti al massimo livello e la sparizione di chi invece trovava l'episodio del tutto non gradevole, 0% sul voto peggiore. Abbiamo aggregato i dati dei primi 3 episodi e abbiamo estratto una percentuale di gradimento unica per ognuno dei 6 episodi. L'episodio numero 1 ha fatto il 95% di gradimento sulla base dei sondaggi che noi abbiamo proposto, il che vuol dire che è praticamente piaciuto a tutti, dai, poi era un grande ritorno, no? Il secondo episodio ha avuto quel famoso calo che di cui parlavamo un attimo fa, quindi siamo scesi al 73% di gradimento. Col terzo episodio siamo tornati in alto, 88%, probabilmente il engage, l'attivare finale ha alzato un po' l'animo di tutti. Procediamo velocemente a vedere i risultati parziali, chiamiamolo l'exit poll, dell'episodio numero 4, che è quello che è stato trasmesso la notte scorsa, si intitola L'assoluta verità, e questi sono i dati raccolti fino a diciamo mezz'ora fa, ecco, fino a mezz'ora fa. Il risultato finale lo vedremo la settimana prossima. Abbiamo un gradimento medio, molto alto comunque in confronto ai primi 3 voti negativi, però non è il voto massimo, il 10, quello che prevale, è un 6-7. Quindi probabilmente c'è qualche cosa che ha destato qualche dubbio.
Se ne vedranno delle belle stasera.
E direi dunque, Max, a questo punto di fare anche le nostre pagelle, le pagelle di Star Trek, in cui noi diamo i nostri voti. Cominciamo per tu, Max, e poi Sofia. E mi raccomando, mani sulle tastiere a tutti i nostri spettatori e che si aprano le danze, dateci i vostri voti su questo quarto episodio dal titolo L'assoluta verità. Vai, Max.
Allora, io ci ho pensato tanto, ho visto questo episodio finora 3 volte, ho dei momenti in cui mi piace moltissimo, dei momenti in cui mi piace veramente poco. Ho trovato alcune scene, ne parleremo poi più avanti, però alcune scene abbastanza assurde e altre invece molto tenere e carine. Non discuto della parte tecnica, la parte tecnica registica la lascio chiaramente a Sofia, che è più competente. Come impressione di pancia io starei su un 7. Non mi sbilancio, non vado tanto in alto. Ho trovato bellissimo l'inizio con il Baby Elnor, proprio poetico, commovente, fantastico, un po' deludente lo sviluppo e poi non perfetta la battaglia finale, ma il colpo di scena finale poi ti fa rialzare quel mezzo punto, perché non può che essere così. Jared, Sofia, voi invece?
Allora, dunque, io a malincuore scendo, perché rispetto, io ero sempre stata quella un pochino più alta di voti, devo dire, soprattutto nel secondo e nel terzo episodio. Mi ricordo che nello scorso episodio ce l'avamo anche scontrati su una scena in particolare, però qua mi tocca dare un 6. Un 6 molto stiracchiato, perché sinceramente molte cose non mi sono piaciute. L'ho visto due volte e purtroppo più ci penso e più mi vengono in mente delle cose che non mi tornano. Per quanto riguarda la regia, vi dico molto velocemente, poi magari l'affronteremo meglio, che se non ci fosse stato scritto, che comunque se non avessi saputo che c'era Frakes dietro tutto questo, non avrei mai sospettato che ci sarebbe stato lui. Cioè, perché la regia purtroppo qui è scesa, secondo me. Però magari ne parliamo più avanti, non mi voglio dilungare troppo. E Jared, te che dici?
Adesso arriva il tasto dolente, perché io devo purtroppo dare la prima bocciatura.
Ah.
E io do un 5,5. Voglio essere onesto, un 5,5. Un po' come dice il nostro caro Dario Verbino, con dolore nel cuore, 5,5. Purtroppo non giustifico questa lentezza, l'ho scritto anche nel nostro gruppo Picard, perché siamo arrivati al quarto episodio e per me si potevano tutti compensare in un unico episodio pilota a lungo. E invece siamo quasi al mid-season, e mid-season nel senso metà stagione, e ancora mezzi personaggi devono salire a bordo. Ecco. Poi i motivi li divulgherò nel corso della puntata, quando cominceremo a fare degli spoiler. Purtroppo questa puntata non ha fatto breccia su di me. Sono stato anch'io comunque sempre un po' più alto, però via, non è stata una puntata perfetta, almeno secondo me.
Non è stata, no, direi.
No.
Adesso diamo, comunque adesso, giustamente, diamo spazio, scusa Max.
Diamo
spazio ai nostri cari spettatori, che loro sono la voce di Talking Track, esatto. E vediamo un po' che voti hanno dato. Sara è dato un 7,5. Vediamo se li riesco a recuperare tutti, perché c'era anche qualcuno.
C'era qualcuno.
Daniele Amore, ecco qui.
Daniele Amore, 6,7, ottimista.
6,7.
Davide Piscino, 8. Il caro Dario Gerbino, la pensa come me, infatti ha dato 5,5. Niccolò Peroni, 7+. Riccardo Frasca, 7,5. E oddio, quanti
commenti, ragazzi!
Commenti, bravissimi, bravissimi.
Che eroi, Madonna, chi ha il pubblico migliore?
Pascal,
di noi?
Voto 6. Daniele Colantoni, 7,5. Marco Liviero, 7. Davide Caldarelli, 7. Daniele Froscelli, 7. Marco Loprieno, 7. Ma comunque,
beh, dai,
questo episodio comunque è calata la votazione, perché in genere eravamo sempre sull'8.
Sì.
E quindi siamo più sul 7, almeno in generale. Allora, vediamo un po' anche gli altri, scusatemi, Fabrizio Secchi, 8, non capisco 5, poi ti divulgheremo durante la puntata.
Ma infatti noi vogliamo sentire anche l'opinione di, certo, chi ha dei voti completamente, certo, diversi dai nostri, per carità.
Dico, questa è la mia opinione, voi siete, certo, benissimi di non condividerla.
Io?
Io non mi sento...
Abbiamo l'opinione Borg, la nostra scheda video Nvidia, che invece è stata
sintetico.
Che ti dice che è un Borg, scusa.
No, ma questo chi è? Poi
dice che comunque gli è piaciuto tantissimo la puntata, per cui il voto è alto, è assolutamente.
Ma guarda,
alto.
Ma è bello avere però anche delle opinioni contrastanti, perché poi alla fine mi rendo conto che saltano fuori anche delle magari, come si dice, degli scambi molto belli. Sì, devo dire.
Rosbud, 7,5, anche lei. Malgrado il freno a mano si è ancora tirato, ma tutta la parte del pianeta.
Vabbè, non è male, però 7,5 sì, come sì, vuoto sì. Tutto sommato.
Waldemar mi dà ragione, dice bravo Jared. Comunque, in generale, la media, diciamo, è sul... Anche Corrado gli dà un 5,5. Vabbè, comunque la media... Allora, Hernan gli dà... 5.
Il voto
comunque,
più basso
diciamo la tutta. Per ora oscilla in linea di massima tra il 7 e il 5,
sì.
Si può dire la sufficienza la ottiene questo episodio, però è il primo episodio di Star Trek Picard, si può dire, che non sta convincendo proprio tutti, perché bene o male, nelle prime puntate magari c'erano alcuni aspetti che non ci facevano impazzire, però eravamo ancora tutti convinti. Questo episodio, però succede una cosa alla fine che sicuramente li ha convinto tutti. Però dai, io comunque direi, Max, di non perdere altro tempo. Tra l'altro è arrivato un 10.
Simona Picchiani, Simona Picchiani, wow, 10, alza la media.
Mi raccomando, dici perché, Simona, cavolo.
Dunque, io direi di lanciare il nostro spoiler allerta, assordare tutti quanti e poi cominciare a parlare di questo episodio numero 4, diretto da Jonathan Frakes e Max...
E invece io prima di partire con gli spoiler red volevo fare un tributo al nostro pubblico.
Certo.
La puntata scorsa avevamo chiesto fotografate la diretta e mandateci questo fotogramma che poi vi mandiamo in onda. E così abbiamo fatto con coloro che hanno deciso di condividere con noi i momenti della diretta della settimana scorsa. Abbiamo Gabriele Manco che ci ha immortalati dal telefono, direi, in questo momento ilare, ridiamo tutti ed è bellissimo. Abbiamo Gianni Stecca che ci ha contattato dicendo che non aveva visto la puntata, ma l'aveva recuperata il giorno dopo, cioè solo in versione audio mentre andava a lavorare e gli tenevamo compagnia. Ma proprio poco prima della diretta ci ha fatto una sorpresa, ci ha ricontattato e Gianni Stecca ha detto: non ho la foto della diretta della settimana scorsa, ma ci guarderà su uno schermo da 100 pollici. Per cui, se non vi siete fatti bene il trucco, ragazzi, o avete qualche brufolo di troppo, occhio che su 100 pollici vede tutto, si vede tutto. Poi invece torniamo ai ascoltatori che ci hanno immortalato la settimana scorsa, Giusy Morabito con tutto il flusso anche di commenti, poi abbiamo dal suo tablet Monica Prometti, eccola qua, Tino Barletta dal televisore o schermo del computer, ha fatto un'immagine, una foto dello schermo durante un momento di discussione e poi dettaglione su di noi proprio per evidenziare.
Se non sbaglio è proprio un fotografo.
Sì, lui tra l'altro è un fotografo.
Tra l'altro, ragazzi, complimenti per avermi sempre beccato con le mie facce migliori durante tutto il corso delle foto, perché tra tutti, ragazzi,
Max, bravi.
Max, devo dire complimenti, io ho sempre delle facce angoscianti.
Ma
però,
no,
vabbè.
Ma dai. Per questo episodio è tutto, vi mandiamo un'ulteriore sfida. Inviateci nell'arco della settimana un vostro selfie mentre ci state guardando, quindi selfie di voi e dello schermo, del telefono, in qualche modo, allo specchio, fate come riuscite, però selfie.
Esatto.
E mandatecelo tramite il Messenger di Facebook. Scrivete
sulla pagina e...
Esatto, e contattateci in qualche modo. E noi la prossima puntata vi rimandiamo in onda con il selfie e così ci possiamo assolutamente vedere. Adesso Jared, ringraziando ancora il pubblico che continua a seguirci, partiamo pure
con lo spoiler alert. Adesso tutti ad assordarsi.
Tutti con...
Bentornati su Tornatrack, da qui in avanti cominceremo a fare spoiler sull'episodio, quindi chi non l'ha visto
se lo recuperi e poi torni qui.
Va bene, noi aspettiamo 44 minuti, dai, poi.
Cioè, nel senso, recuperatevi l'episodio, tanto la diretta, ragazzi, non scappa, cioè la potete recuperare tranquillamente in differita, quindi chiudete, fuggite, andate a vedere l'episodio e noi ci ritroviamo qua in differita.
Va bene, vai. Cominciamo a commentare l'episodio e cominciamo dalla prima scena. Ci troviamo sul pianeta Marte, quadrante Beta, nel centro di trasferimento romulano. Questa scena è ambientata 14 anni prima e vediamo un giovane Elnor insieme a un giovane Jean-Luc Picard, un parolone, ma comunque un Jean-Luc Picard 14 anni più giovane. E come Marx ci aveva fatto notare sulla pagina Facebook di Talking Trek, Picard in queste scene ambientate prima è stato digitalmente ringiovanito.
Esatto.
Si può notare, e questa cosa perché in questo episodio non ho notato, lo potete notare dalla testa principalmente, perché la parte dietro ha meno, come dire, una ruga, non so com'è il termine, però
piaio,
diciamo...
Forse.
È meno invecchiato. questi termini tecnici, tattici, come vogliamo definire, comunque dalla testa si può capire come sia stato ringiovanito, e poi soprattutto anche dagli zigomi, mi diceva.
Sì, Sofia. Secondo me si vede molto dagli zigomi perché ce li ha lucenti, non lo so.
E il mio ci dice, lo spoiler alert è inquietante, deve esserlo, perché non l'ho visto. Giusto, Raff ci fa buon San Valentino e lavoriamo anche a te, e insomma a chi, a tutti coloro che, no, oddio, se no escludiamo i single,
a tutti perché San fare distinzioni,
a tutti quanti.
L'amore è tutti. L'amore è tutti, a tante sfaccettature, quindi tanti auguri a tutti, ragazzi.
Perfetto, benissimo. Io vorrei fare il primo appunto. Ancora una volta l'episodio inizia con un flashback. Cioè, ormai è un marchio di fabbrica, dobbiamo iniziare con un flashback, non c'è speranza. Però va bene, ci aiuta a capire tante cose, in questo caso ci aiuta a capire il dramma di Jean-Luc Picard nell'aver abbandonato questi rifugiati romulani dopo che la missione di salvataggio era stata chiusa. Ci aiuta a conoscere il personaggio di Elnor e la sua crescita. Però, onestamente, incominciano ad essere un po' ridondanti, secondo me, incominciano ad essercene un po' troppi. Sta diventando la serie dei flashback. Va bene che dovete spiegarci 20 anni di storia che ci mancano, però potevate anche andare avanti alla fine dei conti.
Però,
nonostante, sì.
Io però meglio i flashback che gli spiegoni, perché gli spiegoni non li sopporto. I flashback meno male vanno a raccontare.
Ma in realtà anche il flashback sarebbe una sorta di spiegone, solo che il discorso è che il flashback è
scritto
così.
Non mi piace.
Ma guardate, io vi dirò, se posso permettervi, vi dirò, in realtà questa scena qui, o comunque questa sequenza iniziale appunto di Picard con Elnor, è stata, penso, l'unica... per la quale secondo me è veramente valsa la pena della visione dell'episodio, perché è stata la mia scena preferita, non lo nego. Cioè, mi è piaciuto molto come hanno gestito Picard, come hanno gestito Elnor, come hanno gestito il rapporto tra i due, e davvero mi è piaciuto molto anche, diciamo, il modo quasi tragico in cui si conclude, perché alla fine diciamo che Picard, quando viene richiamato all'ordine,
scusate,
cioè diciamo che appunto, insomma, mi è piaciuta molto, non voglio disperdermi troppo. Comunque, secondo me questa è stata una signora scena iniziale, flashback o meno.
Comunque, guarda, tra i commenti sono molto divise, c'è chi apprezza il flashback e chi no. Io onestamente, come vi ho detto all'inizio trasmissione, non ho apprezzato molto questo episodio, ma devo essere onesto, questa parte flashback l'ho apprezzata. Ed ho anche apprezzato il rapporto tra Picard e Elnor, un po' come lo zio che torna dalle vacanze e porta regali.
Non
un rapporto come il nonno, mi ricordava più un rapporto come il nonno, almeno per me, non voglio dire. Però ti dico, tipo lo zio d'America.
Beh, guarda, a me è sembrato il classico... Ok, a me è sembrato il classico esploratore che va nelle Indie. Non so, a me c'era tutta questa area da Indie, con l'esploratore bianco, con il vestito bianco, che se non va lì va a fare un safari. Poi, perché è vestito in civile? Era in servizio quando stavo facendo questo lavoro, quindi doveva essere in uniforme, tutto sommato.
Aveva solo il badge.
Aveva solo il badge. Il badge e l'auricolare Bluetooth.
Sì.
Immagino auricolare Bluetooth. Comunque è vero, anche a me è una scena che ha commosso, che mi è piaciuta moltissimo, ma il più lo si deve al bambino.
Sì.
È il giovane Elnor che alla fine dei conti regge la scena, secondo me. Il fulcro è tutto su di lui. Interessante invece l'introduzione di questi nuovi aspetti della cultura romulana, nello specifico delle monache Kuat Milat, che hanno questo atteggiamento che è proprio l'antitesi della Tal Shiar. Sono dedite all'assoluta verità e all'utilizzo di nessun filtro tra il pensiero, le emozioni e la parola. Pericolosissimo, cioè per la cultura romulana secondo me sono delle anarchiche, sono difficilissime da gestire, però esistono ed è bello perché comunque scopriamo tante cose nuove di questo mondo romulano. Alcuni oggi chiedevano, e i remani che fine hanno fatto? Li hanno distrutti tutti, li hanno distrutti tutti, li hanno lasciati il indietro.
Il commento di Rosbad, il bambino probabilmente avrebbe voluto che Card lo portasse via con sé. Comunque sia nell'equilibrio dell'episodio sono riusciti a gestire bene i tempi per far sentire lo spettatore il rapporto tra i due. E
concordo.
Sì, sì. Infatti, per come era cominciato fino adesso, ero convinto. Fino adesso ero convinto, cioè era in linea con gli altri. Saluto Valerio Cuzzuto che si è collegato con noi. Saluto anche Savio Zazza De Vita, benvenuto tra noi, e anche Ciro Faicchia, ben collegato fra noi.
C'è un commento di Salvatore Tigani che dice che questa serie ha un unico problema, secondo lui. Ha una backstory originale, pur avendo tutta TNG alle spalle da cui attingere. Hanno voluto creare un secondo passato su cui costruire questo presente. Sicuramente sulla carta doveva sembrare più facile e logica, invece appesantisce tantissimo, secondo me. In un certo senso, secondo me, ha ragione Salvatore.
Hanno
riempito il vuoto che c'è tra la fine di TNG e 2399 con un'altra storia che ci raccontano con i flashback.
Sì.
E lasciano, sì, tanti piccoli riferimenti goderecci a quello che è stato The Next Generation, però hanno costruito tutta un'altra storia, in effetti, e hanno anche ridefinito il personaggio, se ci pensate.
Sì, ma infatti leggevo proprio sui gruppi che qualcuno si sentiva anche un po' tradito da questo rapporto fra Picard e Raffi, avrebbe voluto che lì ci fosse stato un Jonathan Frakes, se ci fosse stato un Riker, una Diana Troi, un Giorno. E questo purtroppo do ragione veramente a Salvatore. Leggo anche un commento di Marco Loprieno. Scusami Marco. Le monache sembrerebbero l'eco del cordone con umbilicale che collegherebbe la cultura romulana a quella vulcaniana. E devo dire che comunque sono abbastanza d'accordo, non so tu Max.
Sì. Qui abbiamo le emozioni, però sono emozioni gestite come se fossero dei vulcaniani, nel senso non si mente mai. E si è trasparenti da quel punto di vista. È il terzo tassello, no? Il terzo tassello tra i romulani e i vulcaniani. Rosbad dice non solo l'Aquat Milat è l'antitesi della Tal Shiar, ma anche della soppressione vulcaniana delle emozioni, il che è interessante. Elnor si presenta come una sorta di anti-Spock. Ecco, secondo me ci sono tantissime analogie costruttive tra Discovery e Picard come serie. Se Elnor è una sorta di Spock, qui vediamo un Elnor bambino, come abbiamo visto in Discovery uno Spock bambino, e poi lo vediamo cresciuto con un bagaglio da portarsi dietro e da modificare, crescere e definire. Idem abbiamo un rapporto di coppia, quello che era il rapporto tra Lerel e Ash Tyler, qui lo abbiamo riproposto con Narek e Soji. Poi abbiamo il personaggio molto simile a Silvia Tilli, che è la dottoressa Giurati. Cioè ci sono dei parallelismi notevoli, secondo me, nella costruzione dei personaggi e delle storie. Ribadisco, lo dico sempre, alla fine il comparto autorale e produttivo è lo stesso e ogni tanto, secondo me, si sente proprio questa cosa, secondo me si sente molto.
Concordo.
Io direi, Max, di andare avanti e arriviamo, certo, alla scena sul punto logrammi, dove
sì, abbiamo una veloce introduzione, uno scambio di coppia qui di dove San Valentino, tra la dottoressa Giurati e Rios, e poi si va sul ponte ologrammi.
Ecco, qui rivediamo la ricostruzione dello Chateau Picard e vediamo anche un altro ologramma del piano di posto. Tra l'altro poi se ne vedrà anche un altro ancora.
C'è una schiera, questo, infinita di ologrammi, ragazzi.
Beh, sicuramente tutto questo conferma quel vecchio articolo che uscì, mi sembra, l'estate scorsa, dove si parlava di un ologramma tuttofare. E quindi effettivamente, secondo me, a questo punto si può dire che era vero, perché almeno quel personaggio è stato mantenuto.
Io penso che questa scena abbia un errore madornale, ed è il fatto che abbiano utilizzato la ricostruzione olografica dello studio di Picard. Picard, negli episodi che abbiamo appena visto, praticamente rinnega tutto quello che ha lasciato Picard.
Sì.
Vede le stelle, lui vuole correre verso il cielo e verso le avventure.
Non si è mai sentito a casa.
Sì, esatto.
E poi si rifà ricostruire.
Esatto, non ha molto senso.
Io avrei fatto number one olografico.
Infatti, guardate, quando io ho visto lui dentro lo chateau, o che comunque guardava dalla finestra, che comunque c'erano, cosa sono, tipo gli uccelli che volavano, io la prima cosa che ho pensato è stata, di nuovo? Cioè, guarda, mi era salita un'angoscia perché ho detto, cavoli, ci abbiamo messo 3 episodi per cominciare a muoverci, ad andare via, e adesso siamo di nuovo qua. Poi per fortuna è saltato fuori che era un ologramma con tutti i seima del caso, come avete appena sottolineato. Però guarda, all'inizio mi era preso un'ansia, perché posso dirlo subito. Il problema secondo me di questo episodio è che non succede niente. Cioè, o comunque che non si va avanti. Cioè, si rimane fermi lì. Poi ne parliamo meglio, però...
Alla fine qualcosa succede, però...
Sì, però accidenti, 42 ecco, minuti di episodio per...
questa scena per un sul punto programmi non mi è piaciuta, se posso essere onesto, anche perché Raff arriva lì tutta arrabbiata e poi... sai, Picard, affrontiamo un problema alla volta, non mi ricordo come si dice. Cioè, è come se avessi detto, vabbè, vai, purtroppo. Non lo so, anche qui... Poi vengono citate queste Kowat, Milat, come si chiama il professore... queste suore guerriere, poi vengono citati i ranger di Fenris,
le guardie di Fenris in italiano,
che poi riguardano 7 di 9, però vengono buttate dentro tutte queste informazioni, ma io trovo in modo molto frettoloso, cioè, perché altro in questa scena qua, ho detto che sia una scena che farfuglia molto, non lo so, non mi è sembrata molto chiara, infatti anche questa scena qua...
Ma più che altro, sai qual è, cioè, secondo me il problema sono è convinto. Questo, cioè, il problema secondo me è questo, che comunque alla fine, poi ditemi anche voi se siete d'accordo o meno, cioè, il discorso è questo, in 3 episodi, questo con 4, contando anche questo, hanno messo veramente tanta carne al fuoco, perché se ci guardiamo alla fine ci sono veramente tantissime cose, ci hanno raccontato un botto di roba, e la Tal Shiar e le organizzazioni segrete e i Romulani e 15 personaggi presentati tutti in una volta, cioè è il passato di Picard e il rapporto allo Chateau, cioè ci hanno buttato dentro un sacco di roba. Però il problema è questo, cioè il pezzo di carne può anche essere di dimensioni colossali, ma se la fiamma che lo deve cuocere è piccola quanto un temperamatite, è chiaro che tutto quanto non va. Cioè, non so se mi spiego, perdonate la metafora, però il discorso è questo, cioè c'è troppo ed è spiegato troppo poco. Cioè, perché io dico che non si va avanti? Perché non, cioè, in questo episodio non si fa altro che buttare avanti ancora delle informazioni, ma la trama rimane ferma.
Sì, sì.
Cioè, la trama è ferma. Poi come vedremo anche nelle scene... Scusa, Max, come vedremo anche nelle scene, sono particolarmente accanita stasera, scusate.
Vai.
Come vedremo anche nelle scene successive, che non mi voglio andare a spoilerare adesso, ci sono dei momenti in cui non ci si muove nemmeno, cioè siamo proprio fisicamente fermi, e a me questa cosa dà fastidio, perché ero la prima allo scorso episodio che diceva, vai, bene, è il terzo, hanno voluto fare 3 episodi di preambolo, va bene, non c'è problema, però poi partiamo. E invece no, siamo ancora qui ad aspettare così.
Per Dario Gervino hanno sparato tutte le cartucce al primo episodio, almeno a livello della trama, e sì.
Max voleva dire qualcosa? Che lo
sì, Max?
No, poi l'hai detto tu, quindi va bene.
Infatti anche Savio dice tutto nuovo, ma si stanno dilungando con le spiegazioni. Sì, poi per carità, magari a qualcuno piace questo stile perché si distacca totalmente dallo stile di Discovery, che è molto più ritmico, mettiamola così. Però cioè io non giustifico questa lentezza in 4 episodi. Cioè, se tu i primi 2, ma anche il terzo, me lo lasciavi per introdurre, ok, te lo potevo accettare. Ma nel momento in cui si parte, ma non si parte, perché parti per Free Cloud e poi dici, aspetta, faccio subito una sosta con un flashback per prendere a bordo quell'altro Romulano. Poi, come mi diceva Caldarelli, che adesso ha preso il commento, anche tutti questi cambi di scena, sembra sia diventato uno stampo fisso nella serie, anche se cambia regista deve mantenersi questa cosa qua del cambio di scena, rimbalzo.
In realtà in questo episodio è meno marcato, in questo episodio è meno marcato.
Dico, quando tutti cambi di scena, almeno mettici delle scene in cui succede qualcosa. Perché ora che andremo, ora non è questa scena, ma quando andremo a parlare delle scene sul cubo, lì poi cambi di scena, perché lì poteva essere tutto sunto in 5 minuti e invece l'hanno voluta tirare avanti. Andiamo alla prossima scena, Max.
Aspetta, c'erano due commenti che volevo leggere un attimo. C'era Valdemar Vergallo che mi contestava una cosa mia, per cui lo volevo leggere e dargli conto. Anche in lingua inglese la pronuncia è Tal Shiar, non Tal Shiar. Sono io che la pronuncio Tal Shiar. Hai ragione, scusa, cerco di adeguarmi.
Okay.
No, è giusto. Quello che è giusto è giusto. Sofia, ti sei presa un consenso da parte di mi è scappato, siete davvero tanti ragazzi, siete 50 collegati in questo momento, stiamo cercando di stare dietro a tutti i vostri commenti, voi continuate a farli senza alcun problema. Ecco, uno era questo. Una cosa che avevamo molto apprezzato, dice Stavio Zazzà De Vita, di Discovery era che come serie Trek era molto più veloce del solito. È vero, l'avevano detto che Star Trek sarebbe stata diversa, riflessiva, più lenta, e lo hanno fatto, fondamentalmente lo hanno fatto. Il problema è che probabilmente noi come pubblico non siamo pronti a uno Star Trek lento. In questi giorni mi sono guardato alcuni episodi di The Next Generation dove tematiche come queste sugli androidi, quelle che ho visto parlavano di terrorismo, ecco, erano affrontati, 57 siamo, ragazzi, volevo dire, 57, grazie davvero, è notevole. Tematiche di questo genere erano affrontate in 45 minuti e non in una serie da 10 episodi, in 45 minuti c'era molto contenuto e molto significato. Qui ce la stiamo prendendo comodissima, troppo.
Questo è il problema principale, infatti, è questo.
Siamo sempre nella sala ologrammi, c'è questo famoso briefing di cui dicevamo prima, in cui tirano le somme e ci informano che dove stanno andando, non solo c'è di nuovo la colonia di Vashti, ma c'è anche un generale della guerra che si chiama Karkantar, che ha recuperato un antico sparviero da battaglia, una vecchia nave romulana, e sta imperversando nel settore Kiri. Le guardie di Fenris sono coloro che tenevano un po' le redini della situazione, gestendo un po' il tutto, ma anche loro ora hanno dei problemi, non ce la fanno. Inoltre ci fanno sapere tutto qui, seduti al tavolo, che Vashti è il focolaio del movimento di rinascita romulano, cioè i romulani che sono stufi di fare i profughi e vogliono rialzare la testa e riavere un ruolo importante all'interno del assetto spaziale che si è sistemato nel settore. Dopo questa grande riunione ci spostiamo sul cubo.
Aspetta
un attimo. No,
c'è un problema.
Aspetta, c'è un problema.
C'è un problema con la scaletta, Max, perché nella nel prossima scena si arriva alla superficie del pianeta romulano, dove John Luke scende. Vediamo di fare un po' di chiarezza con le immagini, perché altrimenti se no Max...
No, poi qui c'è un inciso velocissimo di Soji che guarda...
Lo mettiamo tutto con la diretta della 4 Max. Vabbè, dai, facciamola questa e poi andiamo...
C'è un inciso velocissimo di Soji che è sul cubo e si guarda la registrazione di una trasmissione televisiva romulana in cui c'è la dottoressa Ramda che spiega... semplicemente la leggenda romulana per cui la distruttrice, che sarebbe Soji sostanzialmente, richiamerebbe i demoni romulani che porterebbero la distruzione, il Gan-Madan, su tutto il creato, l'Armageddon, alla fine la leggenda dell'Armageddon. In pochissime parole ci fanno vedere questo e poi appunto si passa alla superficie del pianeta, dove c'è Picard che scende dicendo Jolantru a tutti, così, spargendo Jolantru come se piovesse, e nessuno se lo fila, il concetto è questo. E ci fanno vedere il logo, eccolo lì, del movimento di rinascita romulano, cioè tutti quelli che lo guardano male hanno sta patacca attaccata. Prego.
Sì, qui vediamo poi che Picard va a ritrovare le... Chiamiamole le suore romulane.
Monache
romulane, e gli va a chiedere insomma il suo aiuto. Queste suore lo incitano a prendere Elnor sotto la sua ala, ma Elnor un po' si sente offeso ed è un po' la fotocopia secondo me della scena con Raffi, perché dice mi viene a cercare soltanto adesso. E anche questo, per quanto a me comunque il personaggio di Elnor non sia affatto dispiaciuto, non mi è piaciuto comunque anche il modo di gestire questa scena in cui andiamo diciamo a casa delle monache, le monache dice via prenditi Elnor perché qui ci danno, sai cosa sembra, ci danno io prendi solo te perché noi l'abbiamo svezzato abbastanza, almeno mi dà questa idea.
Dunque, se posso dire la mia, allora, io quella cosa delle monache non l'ho vista con occhio così negativo, cioè nel senso perché alla fine, diciamo che viene anche un po' sottolineato nel flashback, perché tipo le monache dicono una roba tipo, lui è un ragazzo che però non ha mai vissuto in un ambiente, diciamo, con altri ragazzi, ma ha sempre vissuto circondato da donne, quindi insomma ti fa capire che comunque Elnor è un po' particolare, insomma, come cioè, ha avuto una crescita un po' particolare, e sinceramente non mi è dispiaciuto il fatto che comunque le suore l'abbiano mandato l'abbiano mandato poi insieme a Picard. Quello che non mi è piaciuto è il fatto che questa presentazione, o comunque questo sviluppo, questo rapporto tra Elnor e Picard è veramente tanto ripetitivo, come dicevi anche tu giustamente Jared, del rapporto con Raffi, ma non solo, perché cioè, secondo me il problema principale di questi episodi è che facciamo un esempio, no? Allora Picard va da personaggio A, deve parlare con lui perché ha bisogno di lui, personaggio A dice no, Picard parla per bene con personaggio A e personaggio A si convince e quindi lo segue e così via. E questa cosa succede praticamente con tutti i personaggi. Sì, ci possono essere dei personaggi che hanno un rapporto un po' più aspro con lui, vedi Raffi. Ci possono essere dei personaggi che hanno un rapporto più tranquillo con lui, vedi la dottoressa Giurati. Ma se noi guardiamo il complesso di come si comportano gli altri personaggi con lui, siamo lì. Cioè, l'unica che veramente, dannazione, gli ha detto no, vai a quel paese, è stata, la Piraglio, quella che non le voleva, che non le voleva dare la nave. Ma infatti, secondo me, lei rimane il personaggio migliore, perché è stata l'unica, effettivamente, che è stata coerente con se stessa, che ha detto no. Cioè, renditi conto, Gianluca Piede, scendi dal piedistallo e vai. E quindi niente, cioè, poi Elnor è un ottimo personaggio secondo me, però dannazione, siamo sempre lì.
Io anche in questo caso trovo che ci sia un errore narrativo, perché non ci hanno spiegato il motivo per cui Elnor rimane con le monache. Le monache sotto l'albero dove sono hanno tutto un villaggio pieno di gente gente a cui è morto un parente, hanno perso un figlio, lo dicono. E vabbè, ma mandalo lì, Elnor, mandalo in affidamento a una famiglia romulana che sta lì sotto e cresce normalmente a giocare a pallone, a fare tutte le cose che fanno tutti i ragazzotti romulani invece che rimanere su con loro. Se lo sono venute tenere lì alla fine dei conti. E non ce l'hanno spiegato il perché deve rimanere lì. E ok, doveva aspettare il ritorno di Picard, non è tornato, vai a vivere la tua vita. Trovo debole anche questa creazione del personaggio. Poi, per carità, è affascinante, è intrigante, l'Elnor bambino è tenero, ma anche l'Elnor grande è tenero.
Sì.
Però quando hanno introdotto il personaggio, io ho detto, vabbè, ma adesso spiegatemi il perché è lì. E non me l'hanno spiegato. E questo un po' mi dà fastidio.
Ma... Poi se vogliamo parlare anche dell'ambientazione con tutte queste spade, non lo so, cioè lo trovo veramente poco in linea con i futuri che ci mostravano in Star Trek, perché ora tu non hai mai visto la società romulana se non proprio in Nemesis, al di fuori comunque delle uniformi, tutte queste cose qui, un po' in queste colonie. Ma non mi è mai sembrato che i Romulani fossero una società che andassero a giro con le spade messe così alla D'Artagnan, che abbiamo citato qui poco prima. Non lo so, lo trovo un po' anacronistico. Che poi non voglio parlare della scena successiva perché poi ci arriveremo a parlarne. Però, vabbè, però lo dico dopo.
Perché bravo!
Io poi a farvi
controllare. Abbiamo Corrado P che dice: verissimo, sembrano le quest di un videogame, quelle di Picard per trovare l'equipaggio.
Sì,
è vero.
Sì, sì. Quest che vorrei sottolineare finiscono sempre bene.
Vabbè. Salvatore Tigani ne dà un'interpretazione più poetica e dice che probabilmente Picard è una storia corale, un gruppo di eroi che viene chiamato all'avventura da questo semidio Picard. E come da tradizione deve prima rifiutare la chiamata e poi accettarla. Secondo lui il gruppo lo stanno formando e presentando bene. Nella seconda stagione li ameremo come la crew di TNG dopo tante stagioni.
Però c'è un problema.
Sì, stiamo correndo.
Cioè, secondo me, ora io capisco quello che, scusatevi, cioè, io capisco quello che vuoi dire, però abbi pazienza, cioè, io capisco che la prima stagione serve un po' da introduzione ai personaggi e nella seconda poi li approfondisci meglio, però c'è un problemino, siamo quasi al quinto episodio, come diceva giustamente Jared, siamo quasi a metà stagione, cioè, quanto ci devo mettere io per affezionarmi a un personaggio? Cioè, allora, per esempio, cioè, noi pensiamo anche ai personaggi iconici, andiamo a prendere, ora, io la TNG, come sapete, ho visto solamente parte, quindi non posso giudicare, però prendiamo per esempio una serie come la classica, cioè, alla fine, di personaggi come, per esempio, Sarek, ti innamoravi subito, perché lo vedevi una puntata, era caratterizzato bene, e poi ti rimanevi impresso. Qui, questi personaggi hanno questo problema qua, che funzionano e non funzionano, cioè, ragazzi, andiamo avanti, ripeto, cioè, fammeli evolvere questi personaggi.
Allora, secondo me, cioè, l'opinione di Salvatore non è nemmeno comunque tutta sbagliata.
No, per carità,
Allora, io la penso così, che Star Trek, nelle ultime produzioni, ha cercato non un ritmo orale, ma con un unico protagonista e dei personaggi di rotazione. Questa cosa sta creando un po' dei protagonisti che sembrano delle Mary Sue, perché sì. Lo stesso veniva detto su Michael Burnham, sì. Adesso Picard è diventato il dio sceso in terra in cui tutti gli devono dire per forza sì, che tutti lo devono appoggiare, e se non l'appoggia c'è sempre l'amichetto che lo difende. Queste critiche che i fan rivolgevano a Michael Burnham in Discovery, sta succedendo un po' lo stesso anche qui, solo che Picard li vogliamo tutti bene, è il capitano un po' della nostra infanzia, forse più della vostra, però è comunque la mia serie preferita, TNG, e quindi un po' le lasciamo un po' scodere, però questa cosa qui che c'è un po' il protagonista in cui è il protagonista assoluto, ovviamente se è protagonista, però diciamo non è più un ritmo corale, secondo me un po' indebolisce queste ultime produzioni. per carità di Dio, bellissime, perché io reputo sia Discovery sia Picard bellissime. Non è un episodio che non mi convince a rovinare la serie, assolutamente no. Però io penso che il ritmo corale in cui in ogni episodio ci potesse essere un protagonista, non ci deve essere per forza una storia che si apre e si chiude, ma che in ogni episodio ci fossero più protagonisti, l'avrei onestamente apprezzato di più. E nonostante all'inizio io fossi a favore per delle storie con un unico protagonista, ora mi sto un po' cambiando idea. Max, questa cosa qui me l'ha fatta presente milioni di volte, infatti lascio anche a lui la parola.
Sì, sentiamo cosa ne pensa anche Max.
No, io volevo semplicemente dire che Davide Calzarelli ha riassunto quello che hai detto tu. In fin dei conti, ragazzi, sembra che vi dimentichiate che questa serie si chiama Picard. Tutto deve ruotare su di lui, i suoi sentimenti, i suoi rapporti con gli altri, i personaggi. Ce l'hanno detto che Stuart voleva fare qualcosa di diverso da TNG. È vero. Stiamo facendo lotta contro noi stessi per adeguarci a questa nuova tendenza. È ovvio, come aveva detto poc'anzi a un altro ascoltatore, noi volevamo vedere intimamente tutta un'altra crew che si riuniva. È ovvio che volevamo rivedere sullo schermo Data, Riker, Geordi, la Crash, tutti intorno a lui. Ma non è quello che voleva la produzione, non è quello che ha voluto Stuart. Gli altri li vedremo un po' alla volta come dei piccoli cameo. Dobbiamo adeguarci a questa nuova realtà.
Il fatto che sia protagonista non è che lo deve giustificare, non deve per forza diventare una Mary Sue. Cioè, capito? Ci sono milioni di film in cui c'è un unico protagonista, però a me non mi sta, onestamente, non mi sta piacendo man mano andiamo avanti come lo stanno caratterizzando, almeno secondo me. E secondo me siamo un po' sulla falsa riga di Burnham, solo che Burnham aveva un po' quei modi di fare un po' da insubordinata, però Picard un pochino anche lui sta andando un po' su questa linea, soprattutto da quando la federazione l'ha buttato fuori, e quindi per questo io ci trovo un po' delle assonanze fra le due serie, soprattutto su come sviluppare il protagonista e tutti i personaggi che ruotano attorno, almeno secondo me, poi magari sbaglierò.
Ricordiamo che sono delle opinioni personali,
sì, per carità. Ognuno ha la sua opinione.
Alla fine, se stiamo a riassumere bene quello che stiamo dicendo, è che ci stiamo un po' stufando del fatto che la serie è ripetitiva. Prendi un personaggio, ti dice di no, ti dice di sì, lo metti dentro. Prendi un altro personaggio, ti dice di no, ti dice di sì, lo metti dentro. E vai avanti così, l'ha detto prima Sofia, e vai avanti così, e nel frattempo la storia non si evolve, e siamo a metà stagione, il problema è quello. Infatti, vediamo che cosa succede dopo, finalmente Picard incontra Elnor cresciuto, hanno un confronto, in fin dei conti, lui vorrebbe vendicarsi di essere stato abbandonato, e quando Picard gli chiede di aiutarlo e di diventare il suo Kalantakai, lui gli dice no. Non lo faccio, appunto.
Appunto, ragazzi,
siamo un po' la propria dei raffi, dice, mi viene a cercare solo ora.
Esatto. Al che comunicano a Picard: guarda che tra 7 minuti ci arriva addosso lo sparviero romulano, preparati che devi essere teletrasportato via. E Picard ci lascia un attimo sospesi, perché ci spostiamo sul cubo Borg.
E qui,
finalmente,
al di là di tutte le scene, posso dire che questo è stato il punto più basso fino ad ora della serie, perché onestamente non siamo andati avanti a fare niente, cioè non succede niente. Sappiamo che lei cerca informazioni su Ramda, sul cubo Borg, sull'astronave che la riguardava, bla bla bla, si vedono sempre loro due che fanno i piccioncini, però cioè, per me sono gestiti veramente in modo brutto, cioè non mi piacevano nemmeno Burnham e Tyler, ci mancherebbe, però in confronto a loro li rimpiango, ma per la verità è soprattutto l'attore di Narek. Secondo me non è un grande attore, cioè l'aveva già dimostrato in qualche episodio prima che non fosse un grande attore, ma si vede anche come l'attrice Isa Briones sia comunque migliore di lui, secondo me, perché, ma lo vedi, cioè, lo vedi quando fanno confronti con i primi piani, non lo so, sembra un po' un bugo.
No, io volevo sottolineare.
Sarei anche contento.
No, io volevo sottolineare il commento di Daniele Amore, che dice: no, il cubo dell'amore. E quando? Nel giorno di San Valentino. Cioè, è proprio la quadratura del cubo, questo.
A me mi viene
neanche
da pensare...
Giardino mi dà ragione, questi due non si possono vedere.
Scusate, forse sono io che mi faccio i complotti, però a me in realtà mi viene da pensare che questa scena qua esista, e anche ciò che viene dopo, perché non è trascurabile ciò che viene dopo, sia stata fatta effettivamente perché cioè, è andata in onda appunto il 13 di febbraio, che è il giorno prima di San Valentino. Quindi io ho come un certo sospetto che questa scena qua sia stata inserita apposta, perché lo fanno. Cioè, ci sono serie televisive che hanno un'intera puntata magari dedicata al Natale piuttosto che al giorno del ringraziamento, quindi secondo me c'è qualcosa...
Ma guarda, ma anche il commento di Marco...
Sì, sì.
Volete mettere la romance, la zia, sì. Ma è tutto di un altro
livello.
Ma anche quella tra Tripp e Tipolla, cioè era tutta sviluppata. Poi certo gli dà un due di picche, poi Tipolla a un certo punto. Comunque...
Ma
poi sul finale poi si recupera.
Ma il problema...
Ma era gestita totalmente meglio. Questa storia qui, questi si vedono che si innamorano così.
Ma sai qual è?
Non ci sono sviluppi fatti bene. E quando continuano a rapportarsi fra loro, secondo me, è un allungare il brodo e basta. Non c'è una fase in cui tu dici: ah, ecco, ora giustifica perché Narek si comporta così o cos'ha. No, secondo me non c'è. Ora, oggi io sarò particolarmente acido da questo punto di sentire, ma per questo episodio.
Ma sai qual è secondo me il problema principale? Poi magari ditemi anche voi. Cioè, il discorso è questo, che il problema di questa storia è che è nata all'incontrario. Cioè, perché è nata... che praticamente cioè, loro sono già arrivati al sodo, cioè si sono visti, si sono e sono arrivati al sodo. Adesso ci stanno facendo vedere...
Non sanno più che fare.
Capito? Cioè, ora, per carità, va bene, a me va bene che tu mi fai una cosa del genere, perché ci sta, perché è anche una storia di... cioè, può anche essere un modo un pochino più interessante, o comunque un pochino più fuori dagli schemi per raccontare una storia d'amore, un rapporto, però me lo devi saper far bene. Perché se me lo fai in questa maniera salta fuori un gran troiaio, mi dispiace dirlo così.
Comunque anche tra i commenti leggo, sbaglio, magari a qualcuno è piaciuta.
Certo,
però carità. Vedo che comunque tra i commenti meno male, almeno su questa cosa concordano in una parte con me, perché vedo che...
Vabbè, ma il pattinaggio su Umido è terribile.
Mostrare mamma di questa cosa.
Io mi sono sentito in imbarazzo, cioè io ero sul divano con la mia bella tazza di caffè stamattina alle 9, perché orario perfetto per visionare prima di cominciare una lunga giornata di studi, ero lì. A un certo punto è successo, quando stava per succedere ho pensato: no, non lo farei davvero, no, Narek no, e poi invece è successo, e io ho sentito un lungo brivido sulla schiena, ho detto no, quindi...
Guarda, esatto, volevo arrivare a Rosbad, sono arrivato anch'io al punto di sperare che Rizzo, o come si chiama la sorella, non lo sappiamo il nome romulano, di Narek, basta, fai fuori Narek e prendi in pugno la situazione, perché è insostenibile.
Dopo Wesley, Narek è il PG più stupido, bravo!
Marco Lupie.
Sì, basta.
Bravo.
Ma guarda che all'inizio, come l'avevano presentata, a me non dispiaceva. Solo che più si va avanti, più questa storia non è... Che poi mi dispiace per il personaggio di Soji, perché secondo me il personaggio di Soji... sta facendo un casino. Il personaggio di Soji ha del potenziale. È il personaggio di Narek che appiattisce tutto e che rende piatto poi anche il loro rapporto. Secondo me va a finire che è Soji che glielo mette nel...
All'altro.
Infatti anche la sorella poi in una delle scene successive che lo fanno notare: guarda, sta attento, perché a me mi sa che qua è lei che te la sta tirando a te. E secondo me va a finire in quel modo,
ma
perché sì, mi sembra troppo
di sicuro, ragazzi.
Va a sbattenare che la vergogna del suo fuoco.
Mare, che infame.
Ci prenderanno tutti i gig.
No, no, sto scherzando.
Scusate, abbiamo un ritorno di Diego il Fisco che non sentivamo da a qualche tempo e dice: infatti, è per San Valentino, anche secondo me si ricollega alla tua ipotesi che la scena sia stata costruita proprio perché è messa in onda il giorno di San Valentino. Comunque, la scena successiva è bellissima. Finalmente si vede una romulana cattiva e sensuale come nella serie classica. A me piace come stanno rivisitando i romulani in Picard. Allora, sicuramente, abbiamo detto prima, Diego, stanno dando più spessore a tutta la cultura romulana ed è bellissimo. Noi l'avevamo sempre vista nella versione flotta stellare, nel senso i romulani equipati dalla flotta romulana, e quindi avevamo una versione molto monocolore. Qui abbiamo tutta una cultura ed è bellissimo. Nello specifico, Narek non è proprio l'apice di questa cultura, evidentemente, per cui mettiamo questo pietoso velo blu di birra romulana sopra e procediamo con la scena successiva. Ecco, qui abbiamo appunto il confronto, l'abbandono che avevamo già citato, ma a ogni rifiuto poi arriva invece la conferma. Dicevamo prima, 7 minuti all'arrivo del romulano cattivo, il Rust del quartiere, e qui c'è una scena che anche qui non ho trovato assolutamente logica. Picard, che poteva stare 7 minuti nel convento delle Coat Milata ad aspettare di essere teletrasportato, no, scende giù in paese e cosa fa? Oh, guarda, c'è un cartello che dice che qui ci possono stare solo i romulani, e ci fanno capire che ci siano anche dei terrestri, sparsi, gli umani sparsi in giro. Tolgo il cartello e lo calpesto. Ma attacchi briga, ma lo fai apposta.
Però a me questa scena è piaciuta.
Anche a me.
Ti dico la verità, a me questa anche scena è piaciuta. Però un po' Burnham, perché questa scena non aspettavo da Michael Burnham.
Devo essere mai.
Però mi è... Allora, la scena del cartello che lo butta giù, che la... anche un po' razzista, non so come definirla questa cosa, un po' di esclusione, di paura verso la federazione, verso gli umani, perché magari dopo si sono ritirati non si fidano più, ed è una cosa che ora non voglio fare assolutamente paragoni con l'Italia o con la nostra politica, perché non ci vogliamo buttare in mezzo a queste cose. Se parliamo della politica riguardante Star Trek e basta. Dico che a me questa scena qui mi è piaciuta, questa scena in cui lui calpesta insomma la targhetta e poi se ne va al bar e chiama pure il cameriere.
Ma secondo me proprio è bello anche, cioè è proprio bello anche come il modo in cui lui si confronta con il romulano che gli va un po' ad attaccar briga a un certo punto, no? Che ora non mi ricordo come si chiama, vabbè, lasciamo perdere. Però, cioè, nel senso, è bello anche appunto questo confronto, anche piuttosto aspro da parte del romulano, che insomma ha i suoi validi motivi per essere piuttosto arrabbiatello con Jean-Luc e con anche la federazione in sé. E quindi sì, sta scena per me è promossa in realtà, vi dirò, non voglio dilungarmi troppo, ma sta scena sì.
Ma parliamo della scena d'azione.
Allora, sicuramente, se posso dire la mia, sarò brevissima, molto meglio questa rispetto alla scena dello scorso episodio, all'attacco allo Chateau Picard, perché almeno qua si vede qualcosa.
Quindi, ecco, è interessante, ma perché il cartello è scritto in... perché il cartello è scritto in inglese? Effettivamente, ma siamo
no, sicuri. c'è un motivo, ci fanno capire che in questa colonia ci sono sia umani che romulani. Quindi, se vuoi far arrivare un messaggio all'umano, glielo scrivi nella sua lingua al cartello.
Ah, ora si spiega.
È vero, beh, sì, ha senso.
Max, faccio vedere un commento prima di John DePond su...
Sì, semplicemente che si è collegato adesso e volevo salutarlo. Finalmente qualcuno che dice che Narek è un cane a recitare. Ecco, cioè, si unisce alla schiera di antinarechiani che sono presenti qui questa sera. Ciao John, volevamo salutare semplicemente questo. Esatto, qua vedo un Davide Caldarelli che mi dà ragione, ma più che altro 7 minuti, non te ne potevi rimanere in convento, esatto. Rosbud però prima aveva sollevato la questione, adesso la recuperiamo,
te la recupero come io, Max.
Vai, tocca a te. Eccola qui. Dice che in questo caso Picard fa il falinfame, nel senso si mette volutamente in pericolo, perché così sa che Elnor accorre in suo aiuto. Ci sta, logicamente ci sta, ma me lo devi far capire. Non la puoi buttare lì così, perché sennò non ha assolutamente senso. Poi che il significato della scena, cioè l'opporsi a fenomeni di esclusione e di razzismo, sia valido e la scena abbia un suo senso nell'economia della storia, va bene, lo capisco anche io. Però io sono uno dei sostenitori che se qualcosa viene mostrato deve essere in qualche modo fatto intuire o spiegato, deve essere comunque costruito un setup perché poi la scena si possa evolvere, e a me dava semplicemente fastidio questo. Poi vabbè, arriva il Super Saiyan che fa la sua magia con la spada e risolve tutto.
Sì, però lì io ritengo un sceglievo, perché la Giorgio, quella scena lì, te l'ha girata benissimo, però... senza far tutti quegli effetti di quella rotolata.
Però secondo me la scena del taglio della testa è divertente, cioè tutto sommato ha una carica, ha quella carica simpatica che non ha la scena del pattinaggio
adesso,
sul cubo.
Adesso vado a dire quella cosa che io ho lasciato in sospeso, ho detto, ecco, perché c'hanno queste spade, poi arriva il tizio e si fa grande, dice, ah, ma adesso se tiro fuori il disgregatore, ma genio del male, ma perché non l'hai tirato fuori prima? Cioè, io non lo so, siamo nel
399.
1999 e stai ancora con le spadine da D'Artagnan, cioè, no, io lo trovo veramente anacronistico, perché non mi è mai sembrato di leggere o di vedere anche in qualche film quando si mostravano Romulus o comunque la cultura romulana, quindi non siamo su Romulus, però dove si hanno mai viste le spade tra i romulani? Così si poteva dire che i romulani erano ispirati un po' ai romani, a tutte queste cose qui, però con la spada a giro così, boh, non ti porta il disgregatore. Allora, con i Klingon è diverso, perché faccio un esempio: i Klingon, la Batlette è parte della loro cultura e te lo hanno fatto sempre capire, e quindi tu hai una cosa che è radicata anche nella tua mente. Quando pensi al Klingon pensi anche alla Batlette. A Romulano non è mai pensato alla spada. Poi magari mi sbaglio, magari non ho letto qualcosa di canonico dove veniva spiegato, però non lo so, a me non mi convince questa cosa della cittadina con tutti armati con la spada, poi quando capisce che la spada non funziona allora tira fuori il disgregatore. ma dai.
Diciamo che probabilmente è più un concetto di ritualità. È un aspetto rituale della cultura romulana e in questo caso del Kuvar Milas, ma anche insito nella mentalità generale romulana, che ci si sfida, ci si affronta con un'arma bianca. Infatti anche gli aggressori che entrano all'interno del Chateau Piccaro, aggrediscono Dage, hanno comunque coltelli e lame. Ricordiamoci che, e ce lo ponevamo questo dubbio, il fidanzato di Dage muore accoltellato fondamentalmente, e anche lì mi ricordo che ci dicevamo, ma perché non gli ha sparato, l'hanno risolta subito.
Però quei coltellini anche un po' con quella scena un po' ninja, perché questi ci poteva anche stare, ma le spade proprio messe così, ma D'Artagnan.
Nel frattempo saluto Daniele Pinna, che si è probabilmente collegato da poco, che dice: la spada non è goffa o erratica come un fulminatore, è elegante invece, per tempi più civilizzati, però forse era un'altra serie, sì, era tutta un'altra saga, era tutta un'altra saga.
Sì, infatti lo diceva, ci mancava il gesto dello scatto nel guanto, sì,
sì.
Infatti Alessandro, hai ragione, hai completamente ragione.
Cioè, secondo me il discorso è questo, cioè, allora... È interessante vedere comunque, allora, il fatto che, perché alla fine, cioè, se noi prendiamo il discorso della spada legato a Elnor, è interessante, perché comunque noi vediamo che fin da bambino lui, cioè, diciamo che c'è Picard che gli legge i tre moschettieri e gli insegna anche che cos'è una mossa di una spada piuttosto che un'altra. Quindi il discorso è questo, cioè ha senso che comunque Narek poi prediliga una spada e che comunque se la porti dietro, perché magari può essere anche una cosa legata alla sua infanzia, appunto, insomma legata alla sua infanzia. E il problema è appunto è il duello... il duello di spada davanti al bar che lascia effettivamente scettici.
E come guarda, dice... guarda Sofia, sì. Io penso che comunque il personaggio di Elnor e la spada ci può anche stare, perché comunque vive in questa cosa di queste monache un po' samurai, un po'
che non invecchiano,
sì, vabbè, ci può anche stare la cosa di lui che ha la spada così, sì. Ma che tutta la società sia con tutti con le spade, ecco, quello che mi ha fatto sorgere, perché se quelli gli puntavano il disgregatore e lui arrivava lì con la spada e faceva il personaggio di Lupin, Gaimon, sì. Ecco, forse lì l'avrei accettato, scusami Sofia, forse lì l'avrei accettato, ma quella scena lì non mi ha convinto. Vuoi leggere un commento, Max?
C'è John DePond che sottolinea un parallelismo interessante. La questione delle armi bianche sulle astronavi è però una cosa interessante. Non ci sono scudi o protezioni che tengano e i coltelli hanno fatto sempre molti danni. Proprio Picard ha il cuore artificiale, è vero, perché ha preso una coltellata al cuore, trapassato da parte a parte durante una rissa. E poi vabbè, fa un accenno al fatto che i Romulani sono biologicamente compatibili con i Klingon e quindi dicono magari c'è qualcosa di genetico nella passione per le lame in queste ma guarda, è vero, molto spesso la passione per l'arma bianca, l'arma del corpo a corpo, rimane in auge anche nella trasposizione fantascientifica più spinta, probabilmente proprio perché un'arma d'energia è poco adatta a un combattimento corpo a corpo, a un combattimento ravvicinato, e quindi rimane nell'essere, diciamo, umano l'esigenza di avere qualche cosa per difendersi quando ti arriva addosso qualcuno che ti ferra un pugno. E poi sono esteticamente molto più piacevoli da vedere, permettono una narrazione più corposa piuttosto che un colpo di pistola o che sia a energia o a scoppio dei colpi.
A me però piaceva troppo il phaser a raggio continuo che c'è una volta che resta anche in Discovery, sì, hanno fatto aprire, c'è la doppia versione, però era più bellino a raggio continuo,
che diventava tutta fotografia statica, sì, si fermava, no, tutto,
mi piace un po', sarà nostalgico, ma io avrei potuto, cioè, per carità, se parliamo dei cugini in Star Wars non lo reputo una cosa anacronistica. Ma in Star Trek, nel modo in cui ci siamo abituati e tutto, boh, almeno per me, mi stringe. Io direi, Max, comunque di andare avanti.
Sì.
Scusate, vabbè.
Abbiamo quella scena con il tenente Rizzo, che qualcuno aveva citato, che lo sta per strozzare, diciamo. Insomma, si sta un po' stufando lei di questi modi di Narek.
E noi pure.
Sì,
e
noi pure. La terza volta.
Uccidere le informazioni senza attivare questa sorta di agente dormiente e poi li uccide tutti, per scoprire da dove arrivano tutti gli altri sintetici che avrà costruito Maddox. Però anche qui, questa scena qui, saranno tre episodi di fila in cui arriva lei, fa la romanzina, guarda, non sei buono a fare niente. Cioè, se l'avessi ucciso, allora lì avrei detto, oh, gli do voto 8, avrei salito due asticelle perché ci sarebbe stato un colpo di scena. Ma così...
ce lo saremmo anche tolto.
No, ma dai, ma è tre episodi che questa scena è fotocopiata. È tre episodi che questa scena è fotocopiata. Sempre verso la fine dell'episodio arriva la sorella e gli fa il cazzatone. È sempre la stessa cosa. Cioè, io veramente non cioè, a me questa serie fino ad ora piace, però questo episodio qui l'ho trovato molto allungare il brodo e basta, ecco, mettiamola così. Il personaggio di Narek che hanno presentato, e di Narek, per carità di Dio, di Elnor, mi è piaciuto molto, mi è davvero piaciuto molto. In generale, poi anche quando poi viene teletrasportato sull'astronave, guarda, a me onestamente Elnor mi ispira fiducia, nonostante l'aspetto, tutto quanto. Mi sembra davvero un bel personaggio, però Narek è proprio stufato.
Io, se posso, sono d'accordo con il commento di...
Tanto, Flavio mi dà anche ragione.
Io sono d'accordo con questo commento qua di Corrado, che dice: Rizzo è un personaggio potenzialmente interessante, ma la stanno utilizzando male finora. Sono d'accordo, perché secondo me lei ha tante potenzialità, perché comunque ancora è uno di quei personaggi che non conosciamo bene, cioè nel senso ci hanno dato qualche informazione, ma tante cose ancora ci devono essere rivelate. Ed è effettivamente un peccato, come stai dicendo anche su Jared e come stanno sostenendo anche tutti i nostri amici ascoltatori, che venga utilizzato come, diciamo, come dire, orecchietta a fine episodio per chiudere il, per chiudere, cioè, della serie. Ah, ricordiamoci che c'è pure lei. Stride.
Però ragazzi, secondo me lei sarà un personaggio, almeno io sono convinto, che più avanti ci riserverà delle belle sorprese.
Io tutte le volte che la vedo, mi collego al discorso che fa Salvatore Tigani, tutte le volte che la vedo mi aspetto che alla fine finiscano a letto, cioè io percepisco più una tensione sessuale tra questi due che una tensione fraterna alla fine dei conti. Poi non lo faranno mai perché è Star Trek, quindi non lo fanno, non sono i gemelli Lannister, però la percezione mia è sempre questa, e Narek è un bamboccetto che è abbandonato lì a far niente, vabbè. È terribile, la parte cubo è terribile, però...
No. Arriviamo alla scena successiva. Però...
Prego.
Vabbè, torniamo nello spazio. Picard è tornato a bordo con Elnorn, però è arrivato anche il falco da guerra romulano che viene a combattere proprio Picard, cioè viene ad aggredire proprio Picard, e quindi la sirena si deve difendere. C'è bisogno di un supporto tattico, c'è bisogno di una mano nella gestione della nave, perché Raffi non lo sa fare, evidentemente, non si sa il motivo per cui devono invocare il tattico olografico di emergenza, altresì chiamato Emmet. Non l'abbiamo capito, questo lui parla in spagnolo, tra l'altro, parla solo in spagnolo, ed è un po' sbandato, però fa il suo sporco lavoro e riesce in qualche modo a difendere la nave, fino a che subentra un'altra nave, un'altra piccola nave monoposto delle guardie di Fenris, che dà loro una mano e tiro dritto, non ci fermiamo a parlare di questo, vado avanti. La nave viene danneggiata, riesce comunque a fare a fette il falco romulano e con un espediente da teletrasporto all'ultimo minuto salvano il pilota, che si svela essere 7 di 9. E siamo tutti zitti su questo.
No, questa scena... Allora,
lascio commentare.
Ora prendo la parola io.
Prego.
Allora, il cliffhanger finale mi è assolutamente piaciuto. Il teletrasporto alla fine è una cosa tipicamente vista in Star Trek, che onestamente non mi dispiace rivedere. No, onestamente, cioè, mi è piaciuto, però un episodio che si salva al 90esimo con gol di Cristiano Ronaldo non mi convince, mi verrebbe da dire che ci sono degli errori arbitrali. Comunque, tralasciando le fedi calcistiche, questa cosa che arriva lei qui e là, comunque mi è piaciuta come cliffhanger alla fine. E spiega anche perché nei vecchi trailer vedevamo lei, 7 di 9, dentro lo Chateau Picard a parlare con Picard. E quindi si sa che va a parlare nel punto programma, sostanzialmente.
Nello studiolo.
E quindi no. E poi l'avevano accreditata per il quinto episodio, quindi onestamente vederla anche prima non mi fa che piacere.
Scopriremo nei prossimi episodi.
Però l'episodio che concluse è più bello. E lì mi sarebbe venuto da chiedere: ma perché non ce l'avete mostrata prima? Così magari che avevate un modo più alto.
Vabbè, però ce l'avremo tutta al prossimo episodio.
Una cosa che mi piace di lei è che probabilmente lei sarà uno dei quei personaggi che non farà la leccatina a Picard. sono sicuro che lei ce l'avrà contro di lui, e questo mi fa dire team 7 di 9, perché Picard mi sta un po'. Quindi, anzi, scriveteci tra i commenti con l'hashtag se siete team Picard o team 7 di 9. Voglio proprio saperlo.
Ma che razza di battaglia è mai questa?
Io voglio saperlo. Io sono team 7 di 9.
Vai, vai. C'è Davide Piccillo che dice 7 di 9, che dire, le sono bastati 2 secondi di azione ed un primo piano e ha già bucato lo schermo del mio 55 pollici. Vabbè, guarda, c'è Rosbat che dice io amo 7 di 9, però come plot twist mi ha lasciato piuttosto fredda, non so perché mi è piaciuta così tanto la parte sul pianeta piuttosto che tutto il resto, mi è sembrato molto accessorio.
E poi in parte concordo con Rosbat.
Mm-hmm. Poi Sara F dice la sua entrata non mi è piaciuta, vediamo se mi convince nel tempo. Vediamo Diego il Cisco, per me è un episodio bellissimo rovinato solo dalle lens flare. Vabbè, sì, ce n'era qualcuna in effetti. E poi abbiamo, secondo me, la dottoressa Giurati adesso proverà a smontare 7 di 9 e Dario Cervino
7 di 9 dovrà dormire con gli occhi aperti.
Arrivano i primi commenti sul team. Stefano Monti dice team 7 di 9. Davide Caldarelli dice non si può scegliere fra i due team. Giusy Morabito 7 di 9 vale tutto l'episodio. E Matteo Deste dice però 7 di 9 che sviene.
Vabbè, abbiamo distrutto la nave.
Sì, tra l'altro salvataggio super in extremis, perché praticamente c'era.
però una cosa Trek.
Sì, diciamo... sì, però
questo è molto Trek, questo è molto Trek.
Ed è un bene, il fatto che anche come si evince dalla foto si sia tranquillamente salvata con solo una brutta cicatrice sulla fronte, qualche vestitino strappato, ma niente di più.
Comunque, caro Gianluca, i commenti sono più tutti 7 di 9, quindi un bravino.
Allora, c'è Claudia Pollone che ci fa notare una cosa che abbiamo omesso nella narrazione dell'episodio, che Elnor poi si diventa il Kalan Sakai di Picard, cioè il protettore, il bodyguard, quello che lo sostituisce nei combattimenti, e si unisce a lui perché nel credo delle Quat Milat è importante sposare solo le cause perse, per cui Elnor ritiene che la missione che Picard si è accollato sia una causa persa, e questo è un tocco di colore carino, in effetti sì. L'ho trovato carino.
Arriva anche un team Jean-Luc,
attenzione, Marco,
è arrivato
Marco, però qua mi deludi. Poi io ho detto One Pax, che team è?
Io 7 di 9, questo, ma non per bieco maschilismo, sì, beh, anche per quello, no, è che il capitano Picard era un uomo tutto d'un pezzo, adesso è invecchiato, è debole, ha bisogno di aiuto, e più che altro, al di là della debolezza fisica, ha una debolezza mentale, comportamentale, che non mi piace. È franato l'ideale Picard, si comporta in maniera che non era da lui prima e non lo dovrebbe essere neanche adesso a priori, nel senso, ad esempio, ha salvato, ha posto in salvo questa comunità di Romulani, poi la flotta lo fa ritirare e lui li abbandona per 14 anni e aveva pure un rapporto affettivo con il bambino.
Sì.
No, cioè mi aspettavo che...
Ma infatti quello che io prima volevo dire, che poi non ho detto quando si parlava della prima scena, ma non mi voglio dilungare troppo, diciamo che a me la cosa che è piaciuta della scena iniziale con Elnor è proprio, diciamo, il finale, perché come dicevo, lui non ha il coraggio di andare a dire a Elnor guarda, me ne devo andare. Lui va dalle suore e gli dice no, sapete, mi hanno, insomma, è successo questo e quest'altro, devo andare via. E il povero Elnor piccino lo guarda da dietro la tenda con quegli occhioni da cucciolo, ed effettivamente poi è chiaro che rimane tradito, dannazione, quindi anche se la conosco poco, team 7 di 9 tipo subito.
Cioè,
tornando ai discorsi di Picard, cose. Adesso stanno arrivando anche molti team John Luke.
Attenzione, si sta ribaltando la situazione.
Lo pieno che l'ho perso, vediamo se lo ripesco, che diceva perché era il suo capitano preferito. Comunque è anche il mio capitano preferito, John Luke Picard. E anzi, paradossalmente, non lo sa nessuno, lo sa soltanto Max, Voyager è la serie di Star Trek che mi è piaciuta di meno.
Lo so
anch'io. Quindi adesso lo sapete, adesso tutti mi direte, però Jean-Luc Picard per ora non mi sta piacendo un po' come ho spiegato prima, ma per carità, magari il prossimo episodio lo adoro e cambio totalmente opinione, perché siamo ancora in una fase in cui
siamo ancora all'inizio, no?
Però ci vuole un personaggio che arriva lì un po' a smontarlo, e secondo me 7 di 9 è il personaggio giusto. Perché se no si prende troppo, capito? Ha troppe persone che lo supportano, ma non ha nessuno che gli va contro tendenza. Non so se mi spiego.
No, ma hai perfettamente ragione. Io dico
che 7 di 9 ha tenuto testa anche a Genova, non fa la carta.
Facciamo finire Max.
Vai, 7 che tipo per te. Vai, Max.
No, no, dicevo semplicemente, chiudevo il discorso di prima, che cioè, mi sta bene che la flotta ti toglie le risorse, quindi da solo puoi fare poco, però affitti una nave come hai fatto adesso, torni lì e spieghi la situazione piuttosto. Cioè, mancano delle connessioni logiche. Il Picard che abbandona tutto e tutti, per quanto scorato dalla situazione, non ce lo vedo, è sempre stato un uomo forte, un uomo diplomatico, un uomo di polso. Ed era l'ammiraglio di 14 anni prima, non era il vecchietto che ci fanno vedere adesso. C'è qualcosa che non mi convince in come viene dipinto Picard ora, e quindi Team 7 di 9. Ecco, era questo il mio discorso. Guarda, c'è Claudia Polloni che dice come scegliere tra mamma e papà. Non si può.
Ma io in questo caso scelgo la mamma. stavo scherzando ovviamente.
Qua dice Marco sempre opinione, comunque torno a dire, secondo me 7 di 9 sta dove sono finiti i synth. Ci sono commenti discordanti, come è giusto che sia, vedremo nello sviluppo dei prossimi episodi che cosa succede. Comunque l'episodio si chiude sul...
Ha fatto il Jared e io ho fatto il Max.
Mi invertite voi, ragazzi,
con questo episodio. Vai, Max.
No, comunque l'episodio si chiude sul volto di 7 di 9, e cosa succederà nel prossimo episodio? Chi lo sa? No, anticipiamo che come sempre poi vi daremo qualche anticipazione, ecco, diciamo così. John DePond, io direi di chiudere l'analisi dell'episodio con questo commento. Comunque Picard viene dipinto così perché verrà guarito alla fine. Tutta questa debolezza esposta serve anche a questo. Vabbè, è il percorso dell'eroe, deve fallire per poi redimersi. Speriamo che sia così.
Adesso Michael Burnham nella prima stagione. Cioè, forse sarò io folle, ma io vedo dei paralleli. Ma come tu mi facevi notare che nei personaggi minori certi personaggi si assomigliassero, per me anche nella gestione dei protagonisti c'è la stessa cosa. Però il discorso è questo, è che Michael Burnham comunque io non la conoscevo, quindi ti potevi inventare quello che ti pareva. Su Picard io nei miei ideali l'ho strutturato in una certa maniera, e quindi faccio fatica a vedere questa sorta di evoluzione / involuzione in certe cose. Ma poi, per carità, in certi episodi l'ho apprezzato anche tantissimo, però non lo so, cioè c'è qualcosa che mi tiene il freno premuto.
Siamo arrivati alla fine di questa analisi, e quindi adesso ci possiamo dedicare, se non ci sono altri commenti rilevanti, ai consueti consigli per gli acquisti di fine puntata. Parliamo tanto di Picard, e a questo punto potremo andare a scoprire qualche cosa in più su ciò che è successo prima della serie Star Trek Picard. È appena uscito il libro in lingua inglese, ma disponibile anche su Amazon per l'acquisto in Italia, sempre in lingua inglese, il libro The Last Best Hope, L'ultima miglior speranza, scritto da una McCormack. È il prequel di Star Trek Picard, in cui viene narrato che cosa è successo all'epoca della esplosione della stella romulana, e in questo libro possiamo approfondire il rapporto che c'è tra l'ammiraglio Picard dell'epoca e un capitano in particolare, il capitano Kirsten Clancy, che è colei che poi diventa il comandante in capo della flotta e con cui Picard si scontra, l'abbiamo visto nel secondo episodio, e la Clancy gli tiene testa e lo manda a spigolare. Però in quello scambio di battute si evince che c'è stato un trascorso tra i due che non è finito bene, non un trascorso amoroso, si intende proprio uno screzio, qualche cosa tra di loro che non è andato bene. In questo libro possiamo scoprire quello che è successo. Come sempre, anzi vado a farlo subito, vi lascio il link, lo facciamo in diretta, per l'eventuale visione del... Se ci riusciamo. Non funziona. Aspetta, devo copiare di qua e incollare di qua. Ecco qui, lo sto mandando nel flusso sia su Facebook che su YouTube, il link l'eventuale acquisto. Abbiamo anche un altro consiglio per gli acquisti.
Scusami Max, Daniele Finna ci chiede, libro o fumetto come quello?
Libro, questo è un libro, è un romanzo. Una McCormack ha già scritto romanzi Trek, molti su Deep Space Nine e Voyager, a breve dovrà, a luglio mi sembra, dovrà uscire la autobiografia di Catherine Janeway, però scritta da una McCormack, con tutta la storia di Catherine Janeway. Vedo che segnalano che su YouTube è arrivato, vedo anche su Facebook dovrebbe essere arrivato. Passiamo al prossimo articolo, una bella Enterprise tutta d'oro luccicante, si tratta dei modellini della Eagle Moss.
Molto bello, ci avevo scritto anche un articolo.
È notevole, è decisamente notevole, diciamo che è un po' un must per chi ha già molti altri modellini della Eagle Moss, che puntualmente produce un sacco di modelli. L'ultimo in termini di tempo per l'uscita è lo Sparviero classe D7 Klingon, visto in Discovery, nella seconda stagione di Discovery, che ne abbiamo scritto anche, appunto, anche di questo un articolo, lo potete recuperare sulla nostra pagina www.tentrag.it. Vi metto il link per l'acquisto direttamente dal sito Eagle Moss per chi fosse interessato, è un bel pezzo da mettere nella propria collezione. Ultima cosa, basta col consiglio per gli acquisti, potete fare ciò che desiderate. Dopo la diretta, sappiate, ricordatevelo, che se andate su Telegram troverete questa volta non uno, ma due filmati in anteprima, il trailer del prossimo episodio e una scena anticipatoria, aggiuntiva. Quindi ne postiamo due su Telegram, non appena chiudiamo qui, partiamo dall'altra parte. Vedo Alberto Cuffaro, dice io e il mio portafoglio vi odiamo e noi ti amiamo invece.
Vabbè, che dire Max, ringraziamo tutti i nostri spettatori che anche stasera abbiamo fatto molti più ascolti rispetto alla scorsa settimana, nonostante la scorsa settimana c'era Sanremo, quindi. Stefano Monti ci chiede come raggiungere il nostro canale Telegram.
Un attimo che gli diamo il collegamento, aspetta. Allora,
tra i commenti il canale.
Aspetta, vado a cercare come si fa qui, eccolo. Copio il link, arrivo, facciamo tutto in diretta, questo è proprio in tempo reale.
Io nel frattempo comincio a salutare Sara F, che ci ringrazia per la diretta, ha detto che gli abbiamo occupato il tempo, io ringrazio te per aver condiviso questo tempo con noi, soprattutto stasera, che è un pochino alterato. Sono sicuro che nei prossimi episodi probabilmente tornerò e Max tornerà a fare il polemico,
io magari tornerò un pochino meno acida con i miei voti un po' più alti.
Poi ringrazio chi ci stava salutando, Davide Caldarelli, Savio Zazà, ciao Savio, Corrado, ringraziamo veramente tutti. Io ci tengo anche a precisare che ringrazio anche il nostro caro Max, sempre per la sua enorme professionalità. Ringrazio ovviamente anche Sofia, che è qui con me. Questo no, non mi vedete forse mai più a fronte.
No,
che la questione non è il massimo. Però no, probabilmente ricapiterà poi, se mi trovo qui. Veramente ringrazio tutti voi che siete stati collegati con noi, sono le 1 di notte, quindi per essere in 40 collegati, veramente io ringrazio tutti quanti. Direi a questo punto di andare tutti sul nostro canale Telegram a vedere il trailer del prossimo episodio e noi ci rivediamo, Max, come sempre alla prossima puntata. Vi ricordo, prima di chiudere, che ogni mercoledì questa trasmissione andrà anche in formato audio sui canali di Fantascientificast, quali Spotify, iTunes e Podbean. Quindi ci potete ascoltare anche solo versione audio senza rivedere completamente il video. Ringrazio tutti quanti. Max, qualcosa da aggiungere?
Allora, se siete delle persone che non amano troppo gli spoiler e non volete andare a vedere il trailer e il video anticipatorio che tra poco pubblichiamo su Telegram, abbiamo un'immagine, solo un'immagine dal prossimo episodio che vi vogliamo mostrare. Tappatevi gli occhi se non volete vederla. Vai Jared, buttala dentro, eccola qui. Questa è un'immagine dal prossimo episodio che si intitolerà Stardust City Trek e sarà diretto, come sempre, no, come sempre no, come era previsto, da Jonathan Frakes.
Una venda sull'occhio, dopo le spalle arriviamo anche ai pirati.
Oi oi. Il basco, c'è anche il basco. Anche il...
Va benissimo.
A tutti, e direi a questo punto di arrivare veramente ai saluti. Grazie a tutti.
Grazie.
Alla ciao. Prossima puntata. Ciao, ciao.
Ciao.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.